Ed è arrivato anche il mio momento, il momento di salutarvi, di ringraziarvi per essere ancora una volta all'ascolto, carissimi amici ascoltatori. Oggi iniziamo con un nuovo libro dell'Antico Testamento, il libro profetico di Amos. Il ministero profetico di Amos si svolse durante i regni di Geroboamo, re di Israele, e Uzia, re di Giuda. Egli era coetaneo di Giona e Osea, che erano profeti del regno del nord di Israele, insieme a Isaia e Michea, profeti del regno del sud di Giuda. Amos presenta Dio come governatore di questo mondo e dichiara che tutte le nazioni dovranno rendere conto a lui, indicando che la responsabilità di una nazione sarà misurata in proporzione alla sua conoscenza. Il versetto chiave del libro può essere definito senz'altro al capitolo 4, versetto 12, «Preparati, o Israele, a incontrare il tuo Dio». In un giorno di prosperità, Amos annunciò la punizione. Il giudizio che Dio avrebbe mandato sulla nazione di Israele, che vivendo nei piaceri si adagiava sempre di più nella immoralità. Amos è in parole molto semplici, come il predicatore di campagna che venne in città per portare la parola di Dio. Desidero che, considerando questo profeta, si possa fare conoscenza con lui in modo personale, perché allora impareremo a stimarlo, impareremo a comprendere meglio le sue profezie. Troviamo scritto che egli nacque in Giudea, il regno del sud, ma era un profeta del regno del nord. Il suo messaggio fu portato a Betel, alla casa del re. Era molto insolito aspettarsi un uomo che arrivava da un paese talmente remoto con un messaggio di giudizio contro tutte le nazioni che lo circondavano. Amos aveva una visione globale della vita e del piano di Dio per il mondo intero, non soltanto per il presente, ma anche per il futuro. Tutto ciò fa di quest'uomo un grande profeta. Quello che sappiamo di lui lo troviamo scritto in due punti del libro. Il primo passo è Amos 1, versetto 1, dove leggiamo. Parole di Amos, uno dei pastori di Tecoa, che ebbe in visione riguardo a Israele al tempo di Uzia, re di Giuda, e al tempo di Geroboamo, figlio di Joas, re di Israele, 2 anni prima del terremoto. Tecoa era il luogo di nascita di Amos e il paese dove viveva. 6 miglia a sud di Gerusalemme c'è un piccolo luogo conosciuto chiamato Betlemme, di cui il profeta Michea disse: «Ma da te, o Betlemme, Efrata, piccola per essere tra le migliaia di Giuda, da te mi uscirà colui che sarà dominatore in Israele, le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni». Betlemme divenne famosa per questo fatto, ma c'era un altro piccolo luogo che si trovava altre 6 miglia più a sud-est di Betlemme ed era la città di Tecoa, anch'essa molto conosciuta. Questa piccola città dalla quale proveniva Amos era praticamente un luogo sconosciuto ed è anche il posto dove una profetessa venne per dare a Davide un messaggio quando fuggiva dal re Saul. Tecoa si trovava su una collina che sovrastava uno spaventoso deserto selvaggio che arrivava fino alla riva del Mar Morto. Durante la notte ululano animali selvaggi e di giorno la sola cosa che si può vedere sono dei punti sparsi che indicano i campi dei beduini. Oggi in quella zona Israele ha costruito una moderna autostrada che passando dal Mar Morto arriva fino a Masada. L'autostrada poi ritorna attraversando le città di Arad ed Hebron arrivando a Betlemme, ma non si avvicina mai a Tecoa perché quella regione è tuttora deserta e remota. Sono certo che la maggior parte di voi non abbia mai sentito parlare di Tecoa, nemmeno nei suoi giorni migliori, perché essa non è mai stata altro che una larga piazza nella strada o una fermata, un posto di passaggio. Infatti il nome Tecoa significa zona di campeggio. Quindi, amici, era un posto così, il luogo di nascita di Amos. Dobbiamo andare a vedere nel capitolo 7 per capire un po' quest'uomo, Amos, e il suo ministero in Samaria, nel regno del nord di Israele. Qui leggiamo da Amos capitolo 7, versetti dal 10 al 15. Allora Amasia, sacerdote di Betel, mandò a dire a Geroboamo, re di Israele, «Amos congiura contro di te in mezzo alla casa di Israele. Il paese non può sopportare tutte le sue parole. Amos infatti ha detto, Geroboamo morirà di spada e Israele sarà condotto in esilio lontano dal suo paese». Poi Amasia disse ad Amos, «Veggente, vattene, fuggi nel paese di Giuda». Mangia il tuo pane laggiù e là profetizza, ma a Betel non profetizzare più, perché è santuario del re e residenza reale. Allora Amos rispose, «Io non sono profeta, né figlio di profeta, sono un mandriano e coltivo i sicomori. Il Signore mi prese mentre ero dietro al gregge e mi disse, va, profetizza al mio popolo, a Israele». Amos si presenta affermando di essere un mandriano, un pastore. Una parola insolita è usata qui. Essa designa che egli era un pastore di una strana razza di pecore del deserto, una razza a cui cresceva un pelo lungo a motivo del freddo invernale. Ci viene anche detto che era anche un coltivatore di sicomori, frutto che somigliava a un piccolo fico che cresceva sugli alberi del deserto. Questi alberi crescevano a un livello inferiore del sicomoro che noi conosciamo oggi. Possiamo anche dedurre che Amos doveva fare molta strada per lavorare a motivo dello spostamento continuo delle pecore nel deserto. Egli era veramente come un contadino che svolgeva il compito di predicatore. Queste sue modeste origini facevano di lui una persona molto impacciata, molto maldestra fra i predicatori di quel tempo. Comunque, nonostante queste sue modeste origini, Amos fu uno dei più grandi uomini di Dio e un individuo notevole. Ascolta quello che diceva Amos nel capitolo 7, al versetto 15. «Il Signore mi prese mentre ero dietro al gregge e mi disse, «Va, profetizza al mio popolo, a Israele». Dio mandò Amos dal deserto selvatico fino a Betel, una delle città capitali del Regno del Nord, per predicare un messaggio. All'inizio Betel era la capitale del Regno del Nord ed era il luogo dove Geroboamo I aveva eretto uno dei suoi vitelli d'oro. In quel luogo, a quei tempi, vi era non solo un centro di cultura, ma era stata istituita una scuola di profeti e di diversi culti. Lì il popolo adorava il vitello d'oro, voltando volutamente le spalle all'Iddio onnipotente e vero. Proprio in questa città di Betel arrivò Amos, un predicatore di campagna, un profeta di Dio con un messaggio molto insolito, diverso da qualunque altro profeta. Egli non dava il tipo di messaggio che essi erano abituati a sentire. Infatti a quel tempo, alla corte del re, c'era sempre un predicatore di buone maniere, molto sofisticato, ben educato, che dava parole di conforto alla gente. Ma ora qui c'è un uomo diverso, con parole diverse, che scuote il torpore generale. Quando Amos arrivò per la prima volta, probabilmente la gente lo osservò, ed essendo di larghe vedute, usò indulgenza verso di lui, e magari si trovò anche imbarazzata da questo predicatore che usciva dalla loro normalità. Ma Amos non era imbarazzato per niente dai loro costumi, e il suo atteggiamento avrà certamente creato quasi un tumulto. Pensate, lui che aveva lasciato il deserto, ora entra nella sala dei ricevimenti. Lui che per tutta la sua vita era stato là, fuori, nel deserto, con le sue pecore dal pelo lungo, e che ora si trovava con le persone per bene di Betel. Lui che aveva lasciato i campi, e che ora si trova nel luogo della cultura, in un luogo di intellettuali. Penso che all'inizio, per la curiosità dovuta alla novità, quasi tutti vennero ad ascoltarlo, dicendo: «Non crediamo che lui sia capace di predicare, non crediamo che quest'uomo abbia un messaggio». Erano venuti ridendo, ma se ne andarono arrabbiati, perché Amos era un predicatore sensazionale, perché, essendo guidato dallo Spirito del Signore, i suoi sermoni non erano fatti secondo lo stile di Betel. Infatti Amos, predicando la parola di Dio, toccava con potenza i cuori delle molte persone presenti, ed alcuni si convertirono a Dio, ma lui altresì disturbava gli altri, abituati alle belle parole di sapienza, ma senza nessuna potenza dello Spirito Santo. A Betel le religioni organizzate, il culto di Baal, del vitello d'oro, si incontrarono. Lì il movimento ecumenico organizzato di quel tempo viene in contrasto con la vera predicazione del messaggio di Dio. Amos, annunciando il suo messaggio, si trovò nel mezzo di tutta quella religione organizzata che stava tramando contro di lui per metterlo a tacere, per poterlo cacciare dalla città. Ma nonostante tutte quelle difficoltà, Amos non deviò né a destra né a sinistra, proseguendo diritto per la sua strada, predicando la parola di Dio, e per questo Dio lo benedisse. In tutta questa situazione si fece avanti un personaggio di nome Amasia. Egli era un sacerdote che aveva iniziato a praticare l'idolatria. Amasia era la parte della religione di quel tempo che lavorava per denaro. Egli era pulito, educato, gentile. Sì, era pio, era un classico esempio di pseudosanto. Intelligentemente e sottilmente Amasia elaborò un colpo da maestro. Andò da Geroboamo II e calunniò Amos. In questo modo egli fu in grado di ricevere il suo appoggio, in quanto credeva che la Chiesa, lo Stato, religione e politica avrebbero dovuto essere combinati. Questo è ciò che successe. Allora Amasia, sacerdote di Betel, mandò a dire a Geroboamo, re di Israele: «Amos congiura contro di te in mezzo alla casa di Israele. Il paese non può sopportare tutte le sue parole». Amos, infatti, ha detto: «Geroboamo morirà di spada e Israele sarà condotto in esilio lontano dal suo paese». Abbiamo letto il versetto 10 di Amos, capitolo 7. Permettimi, amico, amica, di chiederti, ma è proprio questo quello che Amos disse? No, le sue parole furono quelle che Dio disse, e precisamente, saranno devastati gli alti luoghi di Isacco, i santuari di Israele saranno distrutti, e io mi leverò con la spada contro la casa di Geroboamo. Se segui i documenti storici, troverai che l'annuncio di Amos era accurato, e fu un peccato che Geroboamo II non credette ad Amos, perché ben presto suo nipote fu ucciso, concludendo la dinastia reale. Amasia era un politico ecclesiastico che adulterava la verità, e questo è il peggior modo di mentire. Infatti egli disse ad Amos con pungente sarcasmo e con una punta di ridicolo: «Beggente, vattene, fuggi nel paese di Giuda, mangi il tuo pane laggiù e là profetizza». In altre parole era come se stesse dicendogli: «Amos, ma chi ti ha detto che sei un predicatore? Dov'è il tuo diploma? Che scuola hai frequentato? Chi ti ha dato gli ordini? Dove hai predicato prima di venire qui? Vai, fuggi, torna al tuo paese». Poi Amasia aggiunge: «E lì mangia pane». Era come se stesse insinuando che Amos si trovasse lì solo per i soldi. Il versetto 13 è l'insulto che completa tutto il discorso. «Ma a Betel non profetizzare più, perché è santuario del re e residenza reale». Questo mostra quanto sia elevata l'insolenza di Amasia, la sua arroganza. Egli usa qui una satira che non è solo pungente, ma anche velenosa. Egli dice in effetti: «Ricordati, hai parlato nel luogo più importante di Betel, alla presenza del re, ed egli è insoddisfatto di te. Il tuo messaggio lo disturba, tu non gli piaci perché non usi un metodo molto diplomatico, tu non gli batti la mano sulla spalla e non gli dici quanto egli sia bravo». Voglio che tu ascolti la risposta che questo grande profeta di Dio, che alcuni chiamano profeta del fuoco dell'inferno, diede al capitolo 7, al versetto 14. «Allora Amos rispose: Io non sono profeta, né figlio di profeta, sono un mandriano e coltivo i sicomori». E poi Amos continuò con il suo messaggio, nel quale alcune severe parole da dire ad Amasia. Amos fu molto delicato, semplice nella sua risposta, perché, essendo stato abituato ad affrontare ed evitare le insidie e le difficoltà del deserto, si trovava ora alquanto in difficoltà, e sperduto nel lusso delle città. Infatti egli dice, al versetto 15, «Il Signore mi prese mentre ero dietro al gregge e mi disse: Va, profetizza al mio popolo, a Israele». Amos dice: «Vuoi le mie credenziali? Eccole, Dio mi ha chiamato. Anche oggi, se predichi la parola di Dio, sarai sfidato». Forse qualcuno che sta ascoltando e non è d'accordo su quanto ascolta può chiedere: «Sarei tanto interessato di conoscere come tu abbia avuto l'autorità di dire questo». Potrei rispondere a questo nostro ascoltatore molto semplicemente che è Dio che mi ha chiamato a farlo. Forse tu che mi stai ascoltando pensi che fu perché io avevo tanta fede. No, assolutamente, ma è perché avendo creduto in Gesù come mio Salvatore e avendo un grande desiderio di servirlo, di onorarlo, con la testimonianza della sua parola, egli mi ha dato questa autorità. Così come Amos fu chiamato da Dio, che lo guidò fino alla fine dando il suo messaggio affinché Israele imparasse che Dio avrebbe giudicato il loro peccato, dicendo al capitolo 5, nei versetti dal 21 al 24: «Io odio, disprezzo le vostre feste, non prendo piacere nelle vostre assemblee solenni, se mi offrite i vostri olocausti e le vostre offerte, io non le gradisco, e non tengo conto delle bestie grasse che mi offrite in sacrifici di riconoscenza. Allontana da me il rumore dei tuoi canti, non voglio più sentire il suono delle tue cetre, scorra piuttosto il diritto come acqua e la giustizia come un torrente perenne». Era un giorno di falsa pace. Infatti, nel nord c'era la Siria, appesa come la spada di Damocle, pronta a cadere, e nel successivo mezzo secolo avrebbe distrutto questo piccolo regno. Israele stava tentando di ignorarlo, continuando a parlare di pace. Ma Amos disse al capitolo 9, versetto 8, «Ecco, gli occhi del Signore, di Dio, sono sopra il regno colpevole. Io li sterminerò dalla faccia della terra. Tuttavia, io non distruggerò interamente la casa di Giacobbe, dice il Signore». Il suo messaggio non era un messaggio popolare. Egli avvisava che era intenzione di Dio punire il peccato. E possiamo strutturare il libro seguendo questo schema. Nei capitoli 1 e 2 troviamo la proclamazione dei giudizi di Dio. Nei capitoli 3 e 4 si parla del fatto che il giudizio su Israele è inevitabile. Di seguito troviamo che Dio invita Israele al ravvedimento, capitolo 5 fino al versetto 16. Poi, alla fine del capitolo 6, troviamo una denuncia della religiosità formale, della indifferenza. E nei capitoli 7 e 8 e parte del capitolo 9 troviamo una serie di 5 visioni, mentre il libro poi si conclude con la promessa di un ristoramento finale. Bene, quindi dopo questa introduzione al libro di Amos io voglio fermarmi qua e vi rinnovo l'appuntamento, vi rinnovo l'invito anzi a risentirci domani, quando avremo modo proprio di studiarlo meglio, di iniziare ad addentrarci meglio nelle pagine del libro del profeta Amos. A domani allora. Ciao.